24 gennaio 2020. Sono davvero i serpenti l'origine dell'epidemia in Cina? Di Gwen Callaway e David Cilanoschi fratto Nature. Pochi giorni fa un articolo di ricercatori cinesi ha indicato nei serpenti gli ospiti del virus 2019-nCoV che hanno contagiato per la prima volta gli esseri umani, ma altri scienziati dubitano che il coronavirus abbia avuto origine da animali che non siano uccelli o mammiferi. Mentre aumentano i casi di esseri umani contagiati nel misterioso focolaio virale che ha avuto origine in Cina, gli scienziati lottano contro il tempo per cercare di identificare gli animali da cui sospettano che sia iniziata l'epidemia. In uno studio controverso pubblicato il 22 gennaio, un gruppo di ricercatori cinesi ha dichiarato di avere una risposta, i serpenti. Eppure altri scienziati affermano che non esiste alcuna prova che virus come quelli responsabili dell'epidemia possano infettare specie diverse da mammiferi e uccelli. Nulla supporta il coinvolgimento dei serpenti, dice David Robertson, virologo dell'Università di Glasgow. L'agente patogeno responsabile dell'epidemia appartiene a una grande famiglia chiamata coronavirus, che comprende i virus che causano la sindrome respiratoria acuta grave, SARS, e la sindrome respiratoria mediorientale, MERS, oltre a quelli che provocano il comune raffreddore. L'ultimo virus, attualmente noto come 2019-nCoV, è strettamente correlato alla SARS e ai virus che circolano tra i pipistrelli, che possono anche infettare altri animali in grado di trasmettere il virus agli esseri umani. Molti ricercatori sospettano che un animale sconosciuto portatore del 2019-nCoV abbia diffuso il virus agli esseri umani in un mercato di Wuhan, dove a dicembre sono stati documentati i primi casi. Nel quale sono in vendita pesci e animali selvatici vivi, l'ospite intermedio è la tessera mancante del puzzle, come sono state contagiate tutte queste persone, si chiede Robertson. Ricci, galline e pipistrelli. Un gruppo guidato da Weiji, microbiologo della Peking University Health Science Center School of Basic Medical Science di Pechino, ha cercato indicazioni dell'adattamento di 2019-nCoV a qualche specifico ospite animale. La maggior parte degli aminoacidi è codificata da più codoni, sequenze di tre triplette nucleotidiche di DNA o RNA che codificano per gli aminoacidi. Un modo in cui i virus si adattano è codificando le proteine con la stessa scelta di codoni del loro ospiti. Il team di Wei ha confrontato i codoni favoriti da 2019-nCoV con quelli preferiti da potenziali ospiti tra cui ricci, pangolini, pipistrelli, galline, esseri umani e serpenti. Il gruppo ha riferito che la scelta dei codoni del 2019-nCoV era molto simile a quella usata da due serpenti, il bungaro fasciato Bungarus multicinctus e il cobra cinese Naya atra. I serpenti erano in vendita al mercato di Wuhan, notano i ricercatori. Insieme, i serpenti potrebbero essere il serbatoio più probabile per il 2019-nCoV negli animali selvatici, hanno scritto nell'articolo apparso sul Journal of Medical Virology. Robertson dice che è improbabile che 2019-nCoV abbia infettato un ospite animale secondario abbastanza a lungo da alterare significativamente il suo genoma. Ci vuole molto tempo perché questo processo avvenga, afferma. La mancanza di prove. Non hanno prove che i serpenti possano essere infettati da questo nuovo coronavirus e diventarne ospiti, dice Paolo Eduardo Brand, virologo dell'Università di San Paolo che sta indagando sulla possibilità che i coronavirus infettino i serpenti. Non ci sono prove coerenti di coronavirus in ospiti diversi da mammiferi e uccelli. Il team di Wei non ha ancora risposto alle email di Nature che chiedevano un commento sulle critiche ricevute. Molti ricercatori dubitano che l'ospite o gli ospiti di 2019-nCoV possano essere identificati senza ulteriore lavoro sul campo e in laboratorio. La speranza è che test genetici su animali o fonti ambientali, come gabbie e contenitori provenienti dal mercato di Wuhan, possano trovare indizi. Un mammifero è il candidato più probabile, afferma Cui Ji, virologo del Pasteur Institute di Shanghai, che faceva parte di un team che nel 2017 ha identificato virus correlati alla SARS nei pipistrelli provenienti da una grotta nella provincia dello Yunnan, nel sud-ovest della Cina. SARS e 2019-nCoV fanno parte di un sottogruppo noto come beta-coronavirus, e il lavoro sul campo effettuato in seguito all'epidemia di SARS del 2002-2003 ha trovato questi virus solo nei mammiferi, afferma Cui. Chiaramente 2019-nCoV è un virus dei mammiferi. 23 gennaio 2020. Doomsday Clock. 100 secondi alla fine del mondo. Le lancette del Doomsday Clock, l'orologio dell'apocalisse che simboleggia la gravità delle minacce globali, non sono mai state così vicine alla mezzanotte. Annunciando il nuovo orario, gli esperti del Bulletin of the Atomic Scientists sottolineano i rischi dei mancati accordi sulla non proliferazione nucleare e sulla mitigazione del cambiamento climatico, senza dimenticare i ciberattacchi che condizionano opinioni e scelte dei cittadini. Le lancette del Doomsday Clock, l'orologio dell'apocalisse scelto dal Bulletin of the Atomic Scientists per simboleggiare la gravità delle minacce globali che potrebbero portare l'umanità verso catastrofi non più riparabili, non è mai stato così vicino alla mezzanotte. L'annuncio di oggi è che ormai ci separano solo 100 secondi. Le attenzioni del Comitato di Sicurezza del Bulletin e del Comitato Consultivo, che comprende 13 premi Nobel, si concentrano da alcuni decenni su ordigni nucleari e cambiamento climatico, due minacce globali pressanti. Ma invece di prendere provvedimenti adeguati, l'umanità sembra andare nella direzione opposta. Nelle sedi internazionali, gli stati sembrano sempre più incapaci di trovare un accordo. E l'opinione pubblica ha sempre più difficoltà a fare pressione sui temi importanti, complici anche le campagne di disinformazione che trovano terreno fertile su internet e in particolare sui social media, e che arrivano a condizionare le elezioni politiche. Condividiamo una preoccupazione comune per il fallimento del sistema multilaterale di affrontare le minacce alla nostra stessa esistenza, ha spiegato nella conferenza stampa di oggi Ban Ki-moon, ex segretario generale delle Nazioni Unite e vicepresidente del Comitato degli Anziani del Bulletin. Dal ritiro degli Stati Uniti dall'accordo di Parigi sul clima per arrivare all'accordo nucleare con l'Iran, dallo stallo delle trattative sul disarmo nucleare alle divisioni tra i membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, i nostri meccanismi di collaborazione vengono indeboliti quando ne abbiamo maggiormente bisogno. A mettere di più i brividi è forse l'idea che la situazione di minaccia globale sia peggiore oggi di quanto non fosse all'epoca della Guerra Fredda. A iniziare la pubblicazione del Bulletin of the Atomic Scientists nel 1945, furono i fisici del progetto Manhattan, da cui uscirono gli ordigni nucleari sganciati sul Giappone. L'obiettivo era usare questa rivista non specialistica per sollecitare la discussione pubblica sui pericoli che avrebbe corso di lì a poco il pianeta con l'escalation nucleare. E come indicatore di quanto fosse vicina l'umanità alla propria estinzione fu scelto il Doomsday Clock. Ogni anno il Bulletin avrebbe pubblicato un resoconto del grado di minaccia planetaria simbolizzato dall'avvicinamento o dall'allontanamento della lancetta dei minuti alla mezzanotte. Nel 1947, alla sua prima edizione, l'orologio segnava 7 minuti alla mezzanotte. Nel 1953, i minuti mancanti erano già ridotti a 2 per effetto dei continui test nucleari dell'Unione Sovietica. Con la distensione tra Est e Ovest, la minaccia nucleare è via via diminuita nel corso dei decenni, ma negli ultimi anni le preoccupazioni sono riprese. Nel 2007, l'orologio segnava 5 minuti a mezzanotte, non solo per le migliaia di testate atomiche ancora pronte al lancio, ma anche per una nuova minaccia globale, il cambiamento climatico. Nel 2018 i minuti mancanti alla mezzanotte erano 2.5, e sono scesi a 2 nel 2019. E sono bastati 12 mesi per aumentare ancora le preoccupazioni del Comitato. Il perché è presto detto, i problemi riguardanti i programmi nucleari di Corea del Nord e Iran rimangono irrisolti, mentre la collaborazione tra Stati Uniti e Russia sul controllo della proliferazione nucleare è quasi inesistente. Per quanto riguarda il clima è aumentata la consapevolezza del pubblico, ma i progetti concreti sono al palo. La libera informazione, infine, è minacciata dalle campagne digitali di fake news e da altri metodi di condizionamento di massa. Mancano 100 secondi a mezzanotte. Ora stiamo esprimendo la vicinanza del mondo alla catastrofe in pochi secondi, non ore o minuti, ha sottolineato Raquel Bronson, presidente del Bulletin. Siamo vicini alla mezzanotte come non mai. Ora affrontiamo una vera emergenza, una situazione assolutamente inaccettabile delle questioni mondiali che ha eliminato qualsiasi margine di errore o ulteriore ritardo. 22 gennaio 2020. I geoneutrini confermano che siamo appoggiati su un mantello di uranio e torio. Fonte: Info. L'esperimento Borexino ai laboratori nazionali del Gran Sasso dell'INFM ha appena pubblicato su Physical Review le ultime misure sui geoneutrini, i neutrini che provengono dalle viscere della Terra. Il risultato mostra che buona parte del calore sprigionato dall'interno della Terra deriva dai processi di decadimento di torio e uranio all'interno del mantello. Protetto dal massiccio del Gran Sasso dalla radiazione che arriva dallo spazio, e immerso così in quello che viene chiamato silenzio cosmico, Borexino è l'esperimento più puro al mondo per la misura dei neutrini, non solo quelli provenienti dal Sole, ma anche quelli provenienti dalle viscere della Terra, i cosiddetti geoneutrini. Dopo più di 10 anni di acquisizione dati e una loro sofisticata analisi, la collaborazione internazionale che conduce l'esperimento dei laboratori nazionali del Gran Sasso dell'INFM ha pubblicato i nuovi risultati sui geoneutrini sulla rivista Physical Review, che per il loro valore li ha selezionati come editor suggestion, annoverandoli tra gli articoli considerati di maggiore rilievo e interesse scientifico. Per la prima volta il segnale dei neutrini prodotti dai processi di decadimento radioattivo di uranio e torio distribuiti nel mantello terrestre è stato chiaramente osservato, permettendo di escludere al 99% l'ipotesi di assenza di radioattività nelle profondità della Terra, spiega Gioacchino Ranucci, ricercatore della sezione INFM di Milano e corresponsabile della collaborazione scientifica Borexino. Il risultato pubblicato dimostra che buona parte del calore sprigionato dalle viscere della Terra deriva dal decadimento radioattivo dell'uranio 238 e del torio 232 presenti nel mantello terrestre, spesso quasi 3000 km su cui poggia la sottile crosta che noi calpestiamo. Infatti, i ricercatori di Borexino hanno stimato con un'alta probabilità, circa 85%, che siano i decadimenti radioattivi nelle rocce a produrre più della metà del calore terrestre, con un ruolo preponderante del mantello rispetto alla crosta. Questa evidenza apre nuovi scenari nell'esplorazione geochimica globale del nostro pianeta. Essendo stato fissato un valore minimo di abbondanza di uranio e torio nel mantello terrestre, è possibile affermare che una porzione non trascurabile dell'energia che alimenta vulcani, terremoti e il campo magnetico terrestre sia prodotta dalla radioattività terrestre. La pubblicazione non solo raccoglie i nuovi risultati, ma presenta anche una metodologia di analisi che potrà essere adottata dagli esperimenti di nuova generazione, che vedranno l'INFM protagonista a livello internazionale, sottolinea Marco Pallavicini, ricercatore della sezione INFM di Genova e corresponsabile della collaborazione scientifica Borexino. La prossima sfida della comunità scientifica è riuscire a misurare i geoneutrini provenienti dal mantello con una significatività statistica maggiore, magari con rivelatori distribuiti in luoghi diversi sul nostro pianeta. Lo studio dei geoneutrini. I neutrini sono particelle elusive, per la loro massa piccolissima, quasi nulla, e per il fatto che sono neutri, cioè non sono dotati di carica elettrica, interagiscono pochissimo con la materia e questo rende difficile la loro osservazione. Ogni secondo circa 1 milione di geoneutrini attraversano 1 cm² della superficie della Terra. Queste particelle sono prodotte dalla radioattività naturale terrestre e rappresentano una delle poche sonde che abbiamo a disposizione per esplorare direttamente le viscere della Terra. L'intenso campo magnetico, l'incessante attività vulcanica e il movimento delle placche litosferiche sono solo alcune delle peculiarità del nostro pianeta che lo rendono unico tra i pianeti del Sistema Solare. Molti di questi affascinanti fenomeni che osserviamo in superficie si producono a profondità di diverse migliaia di chilometri e la loro origine rimane tuttora sconosciuta. Non potendo esplorare il mantello e il nucleo terrestre in modo diretto, non ci resta che ricavare informazioni dalle onde sismiche o dai campioni di roccia portati in superficie dai movimenti tettonici. A metà del secolo scorso George Gamow e il premio Nobel per la fisica Fred Reines valutarono la possibilità di misurare i geoneutrini per studiare i decadimenti radioattivi che avvengono all'interno della Terra, ma subito a entrambi la sfida apparve troppo ardua. Era chiaro che la bassissima probabilità di interazione con la materia rendeva difficilissima la rivelazione dei geoneutrini, che rimanevano nascosti nel rumore di fondo prodotto dalla radioattività di origine terrestre e cosmica. Ora, a distanza di quasi 70 anni, nei laboratori nazionali del Gran Sasso, quello che sembrava all'epoca impossibile è diventato un risultato scientifico, grazie all'estrema purezza e sensibilità dell'esperimento Borexino.